Benvenuto, il bentornato, il buon anno a Claudio Pasqualin. Ciao Claudio.
Ciao, ricambio ovviamente, auguro a tutti una buona continuazione d'anno.
Grazie, grazie altrettanto. Claudio, stiamo vedendo un campionato per certi versi sorprendente, perché tutti quanti definiscono l'Inter la squadra super favorita. Qualcuno addirittura aveva pronosticato la scorsa estate un Inter stile Napoli di Spalletti, cioè a gennaio magari è già più 10, più 8. Invece la Juventus, e qui entriamo nel perimetro bianconero, si trova a solo 2 punti, a una sola giornata dalla fine del girone di andata. Te l'aspettavi, non te l'aspettavi? E questa Juventus può resistere, addirittura lottare fino alla fine, se non vincerlo lo scudetto?
Dire che me l'aspettavo proprio no. Temevo per gli juventini che la Juve dovesse, come dire, darsi da fare parecchio per arrivare in Champions. E invece la Juve, sia pur la Juve, apro virgolette, corto muso e le chiudo, di Allegri, invece la Juve fa sul serio e ha dimostrato che badando al sodo, sono tante le vittorie per 1-0, ma sono vittorie e contano, e come, badando al sodo è sicuramente l'antagonista più accreditata, forse l'unica a dirla tutta, per la vittoria dello scudetto. E tanto che già adesso, che l'anno è appena iniziato, si parla del 4 febbraio, quando le due squadre si incontreranno a San Siro, come data chiave per conoscere gli esiti del campionato. Quindi una Juve per me sorprendente, una Juve sulla quale Allegri ha lavorato in maniera esemplare, e anche potendo vantare di aver proposto dei giovani veramente di una qualità insospettata per chi non li conosceva, perché a partire da Yıldız, per esempio, sono già pronti per la prima squadra. Quindi quando si va su un argomento come magari noi andremo, se ne avremo il tempo non lo so, che è quello del decreto crescita, con tutte le lamentele che adesso non siamo competitivi perché non possiamo più comprare gli stranieri con gli stessi vantaggi e bla bla bla, giustamente sereno e pacifico Allegri può replicare: ma noi ci siamo presi avanti, nel senso che la Juve, effettivamente, cosa che non possono dire le altre squadre, ha già un certo numero di giovani che fanno capire che potrebbero benissimo aspirare al ruolo di titolari. Yıldız è il primo, ovviamente, ma ce ne sono altri.
Lo hai nominato, e peraltro è anche oggetto un po' del quesito che sto facendo ai nostri radioascoltatori, ma lo chiedo anche a te, da super esperto anche di giovani, diciamo così. Sto chiedendo adesso, tenere fuori Yıldız per Allegri potrebbe essere un problema, quindi sto pensando, ma che ne dite, gli sto chiedendo ai nostri radioascoltatori, se Yıldız giochi ancora titolare, perché poi sarebbe una sorta di alter ego di Chiesa, magari anche con Chiesa, e quindi Allegri pensare di cambiare modulo. Tu cosa faresti se avessi tra le mani questo gioiello? Cosa faresti dal punto di vista ovviamente tecnico?
Ma io credo che Allegri, prima di tutto, al di là di ogni altra considerazione individuale, cioè caratura tecnica di Yıldız, o strategica, tattica, modulo, pensi al bene della Juve, sì, cioè non è certamente fissato su un modulo. Io credo che se Yıldız lo convincesse assolutamente e ritenesse che il bene della Juve fosse quello di farlo giocare quella domenica lì e quella dopo e quell'altra ancora, lo farebbe senza molte remore, perché certo non è un allenatore fissato come alcuni sono, ce ne sono di fissatissimi, sul cosiddetto schema. Quindi io, avendolo visto poco, devo ammettere, perché l'ho visto nel gol di Frosinone e in qualche giocata in quella partita lì, ho la sensazione che sia tanta roba e che, per carità, lui evoca addirittura Del Piero, però ci vuole un po' di presunzione alla fine. Io credo che sì, è un ottimo giocatore che può diventare super.
Non c'è dubbio, lo hai detto prima, ma l'avremmo trattato. La Juventus ovviamente adesso è scattato il mercato invernale, oggi finirà il 31 gennaio, dovrà cercare di rinforzare soprattutto il centrocampo, date le assenze per motivi che conosciamo di Fagioli e di Pogba, però non è semplice, tanto più, e qui arrivo anche al punto, dopo la mancata proroga del decreto crescita. Cosa può accadere? Quale può essere l'impatto? Perché da una parte si dice rovinerà i grandi club, avranno dei problemi, invece per esempio l'asso calciatore aveva detto no, forse è giusto così, in modo tale che sboccino e comunque facciano più strade i giocatori italiani. Come vedi questo impatto della mancata proroga del decreto crescita sulla nostra Serie A?
Ma guarda, io condivido la soddisfazione dell'Associazione Italiana Calciatori. È indenne, senza voler far riferimento alla mia esperienza personale di vita che mi vedeva mezzo secolo fa segretario generale della medesima. No, al di là delle mie esperienze in AIC, devo dire che non a caso si chiama italiana, e quindi è giusto che si sia battuta per la mancata proroga, che fortunatamente non c'è stata, perché se no avremmo continuato nei soliti vizi italici, in più constatando che per i casi della vita molto spesso anche italici, di matrice italica, quella che doveva essere una legge che poteva favorire la venuta di cervelli, tra virgolette, si è rivelata poi una legge che favoriva l'importazione di piedi invece che cervelli. E piedi per lo più non sempre o spesso non sempre
educati, diciamo così.
educati al termine. Sì, sono d'accordo. Quindi io penso, chi parla delle difficoltà che in termini di competitività potrebbero avere i nostri club e addirittura l'attrattività del nostro campionato, io dico che il tema è indubbiamente pertinente, ma non è il tema più importante. Più importante per me sono anche i temi relativi al nostro vivaio, cioè alla possibilità per i giovani di giocare nella prima squadra e anche e soprattutto della nostra squadra nazionale. Francamente, insomma, no? Sentire adesso il nostro nuovo CT Spalletti, che è costretto a fare i nomi per quelli che possono essere futuri azzurri, di coloro che devono praticamente ancora esordire o hanno appena esordito. Ma perché? Perché la possibilità di scelta è minimale davvero, no? E io credo invece che l'ingiusto, sostanzialmente anche questo c'è da dire, era un ingiusto trattamento fiscale che favoriva i calciatori stranieri a danno dei calciatori italiani, è giusto che sia finito, e nel medio termine, io credo, io spero che entro un paio d'anni, 3 anni, ecco, cominceremo già ad avere dei riflessi proprio sulla qualità della nostra squadra nazionale, che deve far miracoli, insomma, per stare a livello di quelle che tradizionalmente in Europa e nel mondo erano le sue rivali, le sue antagoniste. Quindi io sono assolutamente favorevole e credo che i giovani italiani così colmino uno svantaggio che avevano ingiustamente nei confronti dei loro coetanei di altra nazionalità, che costavano meno, tra virgolette, ai loro datori di lavoro italiani. Quindi non vedo tutte queste catastrofi che da altre parti si preconizzano.
Non c'è dubbio, staremo a vedere. Tornando alla Juventus al mercato, allora, alla Juventus ho detto sta cercando un centrocampista. L'Atletico Madrid pare non voglia più cedere De Paul, quindi è uscito un po' dai radar. Samardžić sembra che stia andando al Napoli. Zielinski non rinnova col Napoli e pare destinato all'Inter. Non è che rimanga molto alla Juventus, si parla di Philipp, Højbjerg, e di questo Sudakov. Secondo te alla fine la Juventus farà questo, non so se chiamarlo colpo, comunque prenderà un centrocampista, e chi secondo te può essere, diciamo così, plausibile come colpo?
Ma come colpo io per esempio mi orienterei su Sudakov per la sua giovane età e per le sue anche caratteristiche, perché è una mezzala di 21 anni oltretutto dello Shakhtar Donetsk, che come dire, è capace di ripartire in qualche maniera, cosa che alla Juve è inserirsi ovviamente potrebbe essere molto utile, no? È chiaro che costa, insomma, no? E quindi bisognerà vedere di vendere qualcuno. Credo che Illing, che sì, ha convinto Allegri, ma non completamente evidentemente, no? Al punto che adesso lo schiera col contagocce, se mai lo schiera, credo che la vendita di Illing, che ha sicuramente estimatori in Europa, debba essere prodromica, per così dire, esagerando in italiano forbito, all'acquisto di Sudakov, che preferirei a Philip sicuramente.
Anch'io.
Ma non per dire, insomma, un giocatore che ha giocato poco oltretutto nello United, lasciamo stare, possono nascere dei casi di incompatibilità con
Claudio, nel City.
Del City, scusa.
Sempre sì, Manchester è comunque.
Sempre Manchester è, però lo allena Guardiola,
esatto.
Che non è l'altro.
Esatto.
Quindi io, insomma, dico sempre anche ai miei ragazzi, per così dire, guardate che più che la nostra stima, quella dei procuratori, che è anche interessata, perché si vede il guadagno dietro la vostra valutazione, dovete far riferimento a quella degli allenatori. Quindi se io volessi affermarmi in Europa e fossi brutalmente bocciato, come lui è stato, da un allenatore del livello di Guardiola, insomma non sarei troppo contento.
No, ma la penso come
te. E ci penserei prima di prenderlo.
La penso come te, anche su Sudakov, che io dico sempre, alla Juventus serve una mezzala con patente da trequartista. Credo che il ragazzo dello Shakhtar possa farlo. Altre due cose al volo, prima di ringraziarti, Claudio, e salutarti. La prima, hai nominato ovviamente i giovani. Fino a qualche mese fa la società tua e di Andrea D'Amico aveva tra gli altri assistiti anche Fagioli. Sai quello che è accaduto?
Sì.
Ti volevo chiedere solo una cosa, se un messaggio per questo ragazzo che sicuramente non starà attraversando, no, un momento facile della sua carriera.
Beh, ma allo stesso tempo, guarda, io l'avevo sentito telefonicamente qualche volta, addirittura devo confessare, non lo conoscevo personalmente, però erano piacevoli le conversazioni con lui, che ricercavo io chiamandolo dopo le partite per complimentarmi, perché vedevo veramente il giocatore da Juve e da Nazionale. È un giocatore di gran classe, a me e anche ai miei nipoti, a cui mi onoravo, per così dire, no, mi compiacevo di passarlo al telefono, e lui sempre disponibile e molto cortese con loro, ha questa qualità da gran calciatore, ma credo abbia anche gli attributi per superare questo momento, e credo che lo faccia, lo incito a farlo con l'affetto che gli dimostravo quando avevo modo di sentirlo telefonicamente, ma quindi credo, vado sempre a cercarlo quando in televisione passano le immagini della Juve che si sta allenando, e lo vedo bello, sorridente, con la sua andatura, come dire, da giocatore di gran classe. E quindi lo incito
a non mollare
con grande affetto.
L'ultimo due flash: venderesti tu, se dipendesse da te, Vlahovic a fine stagione? Perché si è aperta una discussione anche sul centravanti serbo, che però nelle ultime gare sta dimostrando pian piano di tornare quello che abbiamo visto nelle prime 4-5 giornate.
Ma io sì, lo venderei. Sottolineo che in Italia siamo sempre, come dire, un pochino suggestionati dalle cosiddette ultime giornate, no? Effettivamente e il Vlahovic che abbiamo visto l'ultima partita è veramente dirompente, devastante, da tenere, però non sempre è così. E devo dire che il suo rendimento fino a un mesetto fa, insomma, nel bilancio generale, personalmente non mi convinceva, per questo sarei disponibile a cederlo.
L'ultimissima, decreto crescita che avrà un impatto dirompente in un modo o nell'altro, ma c'è stata anche la sentenza sulla Superlega. Cosa accadrà nel calcio europeo, ma in generale nel calcio, con questa sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dato ragione alla Superlega?
Sì, appunto, ma dando ragione alla Superlega ha anche decretato il potere assoluto, incondizionato, a volte anche dispotico, di UEFA e conseguentemente FIFA. Sì. Io quindi credo che ci si proverà, con quale credibilità vedremo, a seconda dell'entità, dell'ente, della società e dei soggetti fisici che la incarneranno, si proverà a trovare delle alternative, si faranno dei tentativi e solo il tempo potrà dirci se questi possono riuscire. Cioè, non è detto che, io credo che si ripartirà per ora con la solita Champions e le solite coppe europee, però nel frattempo saranno molti a lavorare per proporre delle alternative e a suo tempo, quando le conosceremo, ci pronunceremo.
Vabbè, non c'è dubbio, aspettiamo. Grazie mille Claudio, e di nuovo buon anno.
A voi e a chi ci ascolta buon anno, che il 24 sia certamente migliore.
Grazie a Claudio Pasqualin.